Buongiorno, questa è la 18ª lezione di esecuzione penale del 12 maggio del 2020. Proseguiamo nell'analisi del procedimento di esecuzione ex articolo 666 e ci concentriamo per ora sul comma secondo dell'articolo 666, che riguarda il giudizio di ammissibilità dell'istanza, che attiva il procedimento di esecuzione. Leggiamo il comma secondo. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi, giudice o presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, notificato entro 5 giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per Cassazione. Quindi il comma secondo individua quelle che sono le condizioni di ammissibilità. La prima condizione attiene alla richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. E questa condizione presenta le maggiori difficoltà interpretative, perché dobbiamo considerare che il giudizio di ammissibilità non può e non deve avere per regola alcun riferimento alla fondatezza o meno della domanda, perché, come voi sapete, la pronuncia di inammissibilità preclude al giudice di valutare il merito della questione. Ed è una pronuncia che viene emessa in assenza di contraddittorio. Qui però abbiamo un'espressione che parla di manifesta infondatezza e a questa definizione, a questo concetto, si accompagna il rischio che attraverso una scorretta interpretazione di questa definizione possa pervenirsi a declaratorie di inammissibilità che invece sono fondate su un giudizio che riguarda il merito delle questioni, senza che in ordine a questo giudizio vi sia stato un previo e regolare contraddittorio. Quindi, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza precisano al riguardo che il difetto delle condizioni di legge deve risultare, come si dice, ictu oculi, cioè deve risultare immediatamente e deve essere evidente dagli atti e non essere invece frutto di valutazioni argomentative di tipo complesso. Facciamo un esempio. Quando una condizione di inammissibilità emerge con evidenza dagli atti, pensate ad una richiesta che è diretta a far pronunciare il giudice dell'esecuzione sull'applicazione di un'attenuante negata dal giudice della condizione. Qua è evidente che si tratta di una valutazione preclusa in sede di esecuzione perché coperta dal giudicato. La manifesta infondatezza, in sintesi, deve riguardare il difetto delle condizioni di legge, intese però in senso restrittivo, come requisiti che non implicano una valutazione discrezionale, ma che discendono direttamente dalla norma. La seconda ipotesi di inammissibilità della richiesta è costituita, come abbiamo letto, dalla mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi. Dalla disposizione, come abbiamo detto, si desume l'esistenza, anche in sede esecutiva, del giudicato allo stato degli atti. Ora, questa seconda ipotesi di inammissibilità pone minori problemi perché il controllo al riguardo è facilmente effettuabile mediante un semplice raffronto documentale, tenendo sempre presente che anche in questa ipotesi la pura e semplice riproposizione, nonché la identità degli elementi, devono risultare anch'esse con evidenza dagli atti. La preclusione quindi opera quando le questioni reiterate siano del tutto identiche a quelle disattese e questo non accade quando al contrario si tratti di nuove eccezioni, ovvero di medesime questioni che però siano fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto diversi da quelli già presi in considerazione. Non importa se antecedenti, ovvero sopravvenuti rispetto alla precedente decisione. La preclusione allo stato degli atti tipica del giudizio di esecuzione viene meno dinanzi ad elementi di novità in fatto o in diritto. La declaratoria di inammissibilità, qualora il giudice dell'esecuzione sia un organo collegiale, è di norma adottata dal presidente del collegio e in ogni caso è adottata de plano. L'articolo 662,2 prevede che prima dell'emissione del provvedimento sia sentito solo il pubblico ministero e non anche l'interessato e il suo difensore, ai quali non deve essere dato nessun avviso dell'udienza fissata per la deliberazione in punto di ammissibilità. Questa disposizione è infelice perché introduce, come voi comprenderete, un'evidente disparità di trattamento fra le parti e il suo dettato quindi non sembra pienamente coerente con i principi costituzionali del contraddittorio e della parità delle parti, ovvero delle pari opportunità conferite alle parti di esplicare le proprie ragioni. Pari opportunità, quindi parità delle armi, che discende, come sapete, dall'articolo 111 della Costituzione, che qua è evidentemente disatteso. Il decreto di inammissibilità, vedete qua il giudice si pronuncia attraverso decreto perché è un provvedimento che viene assunto senza il previo contraddittorio, questo decreto va notificato, ci dice l'articolo 666,2, al solo interessato entro il termine di 5 giorni, termine che è meramente ordinatorio e la sua inosservanza non dà luogo ad alcuna nullità, implica soltanto il mancato o ritardato decorso del termine per l'eventuale impugnazione. La disposizione dell'articolo 666,2 si conclude con il riconoscimento del diritto a ricorrere per Cassazione contro il decreto di inammissibilità della richiesta. L'impugnazione eventualmente proposta ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento fino alla conclusione del giudizio di Cassazione. Non vale qui la regola speciale prevista dal comma settimo dell'articolo 666, che analizzeremo meglio più avanti. Ma questa regola cosa ci dice? Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza a meno che il giudice che l'è emessa disponga diversamente. Questa norma è eccezionale e di stretta interpretazione per il suo contenuto derogatorio del principio generale dell'effetto sospensivo delle impugnazioni fissato dall'articolo 588,1 del codice di diritto. Quindi, come norma eccezionale, deve essere applicata nelle ipotesi espressamente stabilite, quindi soltanto nei confronti dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione al termine dell'iter ex articolo 666, quindi non trova applicazione nell'ipotesi considerata, ossia nel caso di ricorso per Cassazione avverso il decreto che dichiara l'inammissibilità della istanza. Da sottolineare in negativo che sia per la presentazione della richiesta sia in tutta la fase che riguarda la valutazione di ammissibilità di questa richiesta, il condannato o l'interessato non è assistito da un difensore d'ufficio, la cui nomina, se necessaria, avverrà solo una volta fissata l'udienza camerale. Anche al riguardo quindi si registra un deficit di difesa particolare di difesa tecnica, perché, come sappiamo, il mandato conferito al difensore della fase di cognizione non si estende alla fase dell'esecuzione. Quando la richiesta non è dichiarata inammissibile, si apre una fase costituita da una serie di adempimenti preliminari diretti a consentire lo svolgimento dell'udienza camerale e l'intervento dei soggetti interessati. La disciplina è dettata dall'articolo 666,3, il quale stabilisce innanzitutto che il giudice o il presidente del collegio designano, appunto in vista dell'udienza, il difensore d'ufficio all'interessato che ne sia privo e fissano la data dell'udienza in camera di consiglio di cui è dato avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato alle parti almeno 10 giorni prima di questa data. Fino a 5 giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria, sempre in vista del contraddittorio destinato a svolgersi nell'udienza. Il codice non specifica il contenuto dell'avviso dell'udienza, ma considerata l'evidente analogia con il decreto di citazione a giudizio, si deve ritenere che questo avviso contenga tutte le informazioni necessarie per instaurare validamente contraddittorio. Quindi dovranno essere indicati autorità giudiziaria procedente, luogo, data, ora dell'udienza e oggetto del procedimento. E proprio in analogia con il decreto di citazione a giudizio, si ritiene che l'erronea indicazione del luogo in cui sarà tenuta l'udienza camerale si risolve in una nullità di ordine generale di cui all'articolo 178,1 lettera C, considerato che preclude l'intervento e l'assistenza del condannato. Inoltre, la mancanza dell'avviso invalida l'intero procedimento e integra una nullità assoluta derivante dall'omessa citazione dell'interessato, equiparata appunto al difetto di citazione dell'imputato, ex articolo 179,1 del codice di rito. Questa è la giurisprudenza prevalente. Anche se l'articolo 666 non lo prevede espressamente, la notifica o la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza devono essere accompagnate dal contestuale deposito degli atti in cancelleria per permettere alle parti di prenderne visione e quindi di prepararsi al contraddittorio che si svolgerà nell'udienza. Invece il comma 3 dell'articolo 666 prevede espressamente il deposito di memorie presso la cancelleria del giudice fino a 5 giorni prima dell'udienza. Questo deposito di memorie si concretizzerà nell'esposizione ragionata di ulteriori e più specifici motivi a sostegno della richiesta, ad esempio. Questo deposito di memorie, pur contrastando in qualche modo con il principio dell'oralità, che invece è tipico del processo accusatorio, trova una sua precisa giustificazione nella giurisdizione esecutiva. In relazione alle questioni che in questa sede possono essere sottoposte alla cognizione del giudice, questioni che per la loro natura eminentemente tecnico-giuridica, meglio, più chiaramente, vengono trattate per iscritto, possono essere trattate per iscritto. Ciò non toglie ovviamente che il contraddittorio scritto poi trovi la sua espansione, il suo sviluppo nel contraddittorio orale dell'udienza camerale, dove, ricordiamo, la presenza del pubblico ministero e del difensore è necessaria. L'udienza, disciplinata dai commi 4 e 5 dell'articolo 666, costituisce all'interno della giurisdizione esecutiva il momento nel quale vengono discusse e trattate nel contraddittorio tra le parti le questioni sottoposte alla cognizione del giudice. Come abbiamo già ricordato, quest'udienza si svolge nelle forme del rito camerale ex articolo 127, ma queste forme dettate dall'articolo 127 vengono integrate da specifici profili aggiuntivi che mirano a rafforzare il contraddittorio in questa sede. un primo aspetto di rilievo, lo ricordiamo, si riscontra nel fatto che l'udienza in esame, pur svolgendosi in camera di consiglio e quindi come udienza non pubblica, richiede sempre la necessaria presenza del pubblico ministero e del difensore. È, come talvolta necessaria e comunque sempre possibile, quella dell'interessato.